RT Special. Attualità, cultura, informazione.
Buongiorno, questa mattina a RT Special abbiamo il piacere di ospitare Sara Anderlini, funzionaria della Commissione Europea, direttamente da Bruxelles, ma questa volta abbiamo direttamente nei nostri studi. Ciao Sara, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, questa mattina parliamo di Unione Europea perché c'è un motivo per cui tu sei tornata a Gualdo Tadino, dove sei nata e cresciuta, e poi parleremo anche del tuo curriculum, del tuo percorso sia di studi che lavorativo, che è molto interessante. Comunque, perché sei qui in questo periodo?
Dunque, io sono qui, come hai detto tu, sono nata e cresciuta a Gualdo Tadino fino a 18 anni, sono andata via quando avevo 18 anni, finito il liceo, e io ho studiato al liceo Casimiri di Gualdo, e liceo scientifico, e lavoro adesso da 9 anni alla Commissione Europea come funzionario, sono un funzionario europeo, e la Commissione e le altre istituzioni europee hanno una molto bella iniziativa, devo dire, che si chiama Back to School, che fa sì che noi funzionari europei, se vogliamo, possiamo tornare nel nostro vecchio liceo, nella scuola superiore che abbiamo frequentato da ragazzi, a parlare ai ragazzi di ora di Europa, del nostro lavoro, di com'è l'Europa, di come sostanzialmente spieghiamo un po' cos'è l'Europa, perché purtroppo non è una cosa così scontata e non è detto che i ragazzi abbiano modo di avere le giuste fonti di informazioni sull'Europa. Quindi noi andiamo lì, spieghiamo un po' come funziona tutto il meccanismo, ma anche com'è il nostro lavoro quotidiano, quello che facciamo noi, come sono le istituzioni e com'è la natura del nostro lavoro.
Poi parleremo delle reazioni che hanno avuto i ragazzi a questa iniziativa, che è già per la seconda volta che stai facendo qui all'Istituto Casimiri.
Sì, esatto, sono venuta già nel 2016 e è stata un'esperienza molto molto bella. I ragazzi erano entusiasti, erano molto curiosi, che da una parte è una cosa bellissima, che dà una grande soddisfazione ovviamente, dall'altra fa un po' tristezza, perché dici: mamma mia, se sei così entusiasta vuol dire che non hai avuto fino ad ora la possibilità di informarti bene sull'Europa. Quindi si spera, ecco, la speranza è di riuscire sempre a fare sempre meglio, ecco, a informare innanzitutto i ragazzi bene su cos'è l'Europa e come non è, sperando che magari i ragazzi poi informino la gente intorno a loro, i genitori, gli amici, perché spesso e volentieri le carenze stanno più su, non stanno nella mente di questi ragazzi, che invece sono molto reattivi, freschi e pronti.
Invece il tuo lavoro, la tua professione, in cosa consiste a Bruxelles?
Allora, io sono quello che si dice eurocrate, che adesso è diventato un insulto, ma
i famosi burocrati di Bruxelles.
I famosi burocrati di Bruxelles, che in realtà significa quelli che fanno mandare avanti la macchina amministrativa dell'Unione. L'Unione Europea, la Commissione soprattutto, dove lavoro io, è un organo di gestione, non solo di gestione, anche legiferante, però sostanzialmente di gestione, cioè prende i fondi, i soldi da tutti, da contributi di tutti gli stati membri, li raccoglie e li ridistribuisce in maniera equa, in maniera il più possibile equilibrata, sotto forma di finanziamento ai progetti. Quindi questi progetti, che sono infiniti, raggruppati in programmi quadro eccetera eccetera, hanno bisogno di essere gestiti, questa macchina va mandata avanti,
ecco,
insomma.
Quindi quando si vede una targhetta con la bandiera europea dove c'è scritto con i fondi dell'Unione Europea, è Sara che distribuisce.
Esattamente. Purtroppo quella bandierina in tante cose non si vede, ci sono tantissime cose finanziate dall'Unione Europea dove la bandierina non c'è, nel senso non c'è, ma noi gli diamo gli stessi soldi, è esattamente quello. E quindi c'è bisogno di tanta gente per fare questo lavoro, anche se in realtà noi funzionari, per esempio, della Commissione siamo molto pochi, siamo 22.000, che, considerate una cosa, i dipendenti fino a 7 anni fa, i dipendenti della regione Sicilia erano 21.000. la regione Sicilia.
Ecco, 22.000 per tutta l'Europa.
Noi per tutta l'Europa siamo 22.000 e ci occupiamo di tutto, ci occupiamo di ambiente, salute, innovazione, cultura, scuola. Boh, dite un argomento e c'è, perché l'Europa deve essere portata avanti, certo, in tutti i suoi aspetti.
C'è qualche possibilità di integrare il personale oppure no, da questo punto di vista?
Sì, beh, i concorsi europei ci sono sempre, adesso hanno avuto un grosso, lungo periodo di stallo dovuto al Covid ovviamente, ma sì, escono i concorsi europei, che sono concorsi pubblici.
Di allargare il numero di persone che devono fare questo tipo di lavoro non, è un po' difficile.
Allora, teoricamente sì, perché effettivamente c'è sempre bisogno, siamo comunque troppo pochi per tutto, per la grande ambizione che c'ha l'Europa a livello di progetti che vuole fare. Diciamo che al momento questo Covid ha rallentato un po' tutto, ecco, quindi si sta ripensando, perché considerate semplicemente che tantissimi fondi che erano stati destinati, boh, non lo so, dico una cosa, all'Erasmus, facciamo, adesso dovranno per forza di cose essere reindirizzati verso altro. È, certo, già successo nel 2020 al volo, diciamo, l'abbiamo dovuto fare al volo. Nel 2021 è stato più programmatico, adesso sarà più sistematico, però ci sarà un riequilibrio. Gran lavorone anche quello da fare. Quindi in più c'è una cosetta, purtroppo per niente piacevole, che è la guerra alle porte.
Infatti.
E lì bisognerà vedere quando finirà, come finirà, quando ricostruiremo l'Ucraina. Lo dico già sicuro, perché l'Europa sarà nella ricostruzione dell'Ucraina, a meno di una parte perlomeno dell'Ucraina, a meno che la Russia non se la conquista tutta, ma non mi sembra questo l'andazzo. Adesso incrociamo le dita, vediamo come va, si spera che finisca prima possibile e poi si vedrà quanto ci metteremo perché l'Europa sicuramente ha sempre dato soldi, l'Europa, agli stati che non erano europei, ma che erano nostro interesse avere prosperi e in pace, quindi sarà così, senz'altro.
Benissimo, ci fermiamo un attimo, un po' di musica e poi torniamo ancora con Sara Anderlin. Precious and fragile things need special handling. My God, what have we done to you? We always tried to share tenderest of care. Now look what we have put you through. Things get damaged, things get broken. I thought we'd manage, but words left unspoken left us so brittle. There was so little left.
Nel centro di Gualdo Tadino in via Franco Storelli, la storica tabaccheria dell'Arco è in vendita. L'esercizio è ben avviato e dispone di tutti i servizi: PagoPA, pagamento di tutti i bollettini compresa pubblica amministrazione, punto poste con ritiro e spedizioni, ricariche telefoniche, postpay, lotto e tutti i giochi lottomatica, gratta e vinci. Per informazioni telefonare al 349 55 98 532. Ripeto, 349 55 98 532.
Mondo di musica e di informazione.
Eccoci di nuovo insieme con Sara Anderlini, funzionaria della Commissione Europea. Parliamo con lei di questa esperienza avuta al liceo Casimiri di Gualdo Tadino, dove ha incontrato gli alunni della scuola, la sua vecchia scuola. Infatti il progetto di cui è portatrice è Back to School, cioè ritorno alla scuola, dove i funzionari dell'Unione Europea, della Commissione Europea, tornano per parlare con gli alunni di oggi. Ho detto bene?
Hai detto benissimo.
Perfetto. Allora, come hanno risposto questi ragazzi, anche magari facendo un po' di differenza rispetto a quelli che avevi incontrato 5 anni fa e ad oggi, se c'è una differenza oppure se siamo sempre sulla stessa lunghezza d'onda?
Ebbene sì, c'è una differenza anche bella grande, che non è nella testa dei ragazzi, nella recettività dei ragazzi, che sono quelli uguali a 7 anni fa, cioè vivaci, intelligentissimi, molto curiosi, molto veramente una bella audience, un bel pubblico. Il problema è che la differenza è che in questi 6-7 anni sono successe molte molte cose e ahimè non tutte piacevoli, non tutte belle. E proprio questo diceva ai ragazzi nei giorni scorsi. Dicevo: guardate, 6-7 anni fa ho fatto una lezione ai vostri predecessori, lezione che poi è una chiacchierata, non è neanche una lezione. E però pochi mesi dopo ci sono stati gli attentati da noi a Bruxelles, hanno iniziato questa tremenda serie di attentati sul territorio europeo, Parigi, Londra, eccetera. Quindi c'è stata un'ondata di terrorismo, c'è stata una cosa per niente piacevole e per niente facile che si chiama Brexit. Quindi è stato un po' tutto rimesso rimesso in discussione a livello europeo. Poi, quando non avevamo abbastanza della Brexit, è arrivata una cosetta che conosciamo tutti, che ci ha paralizzato per quasi 2 anni, che è questa pandemia del Covid. E dulcis in fundo, per non farsi mancare niente, adesso c'è una guerra alle porte. Quindi lo stato d'animo e la recettività dei ragazzi di ora, per forza di cose, è diversa. E io purtroppo, ho dovuto un po' spostare il focus e parlare anche di cosa non è l'Europa, perché ho notato che in questi anni si tende veramente, ormai è diventato uno sport nazionale, a scaricare il barile sull'Europa per qualunque cosa senza
conoscerla. Una volta si diceva piove governo ladro,
ecco,
e adesso è l'Europa.
Adesso cosa fa l'Europa? Perché non fa niente?
E poi posso immaginare che dentro casa magari i ragazzi possono sentire dei discorsi sicuramente non molto purtroppo amichevoli nei confronti dell'Europa, perché a mio modo di vedere c'è una grossissima ignoranza, cioè nel senso di non conoscere quello che è l'Europa, e quindi noi pensiamo che sia un'entità superiore. No, è un'associazione di cui l'Italia fa parte come gli altri, anzi tra l'altro è socio fondatore, quindi anche qualcosa in più rispetto agli altri. Quindi quando si scarica sull'Europa è veramente uno scaricabarile che soltanto chi non conosce, proprio perché non vuole conoscere, accetta e approva, e oppure ci si scaglia contro.
Sì, sì, è esattamente quello che poi è successo, perché questi ragazzi, nel momento in cui li vedi che senza pregiudizi e senza niente spieghi bene cos'è l'Europa, che cosa non è l'Europa e cosa fa o non fa o può fare o non può fare l'Europa per noi, quando questi paletti sono stati messi vedi proprio gli occhi sgranati di questi ragazzi, e poi arrivano lì, ti fanno domande, dicono: ah, ma allora, eh? Cioè gli si chiarisce un po' il quadro, un po' tanto devo dire, mettono insieme i pezzi del puzzle e è stato molto carino perché per esempio uno di quelli mi ha detto: adesso vado a parlare con mio padre che è un gran complottista. Io dico: che meraviglia. Cioè, da una parte sono triste perché suo padre probabilmente all'età mia, perché quel ragazzo poteva essere mio figlio, però insomma sono contenta, ma non perché io faccio il tifo per i miei datori di lavoro. Ovviamente io faccio questo lavoro innanzitutto perché ci credo, è una missione per me, l'ho scelto, ho faticato anche per arrivarci, quindi io nell'Europa ci credo ed è secondo me giusto che si sappia bene, perché l'Europa purtroppo questa cosa non la fa, l'Europa non comunica bene, non spiega bene che cos'è.
Assolutamente.
Purtroppo questo da sempre è stato così e non va migliorando, ahimè, quindi è bene invece che si sappia, perché come sempre, no? Come tutte le cose, quando le cose le sai, le castronerie eviti di dirle.
Esatto.
E stai anche più tranquillo, c'hai anche meno paura del futuro, c'hai anche meno amarezza, perché capisci come stanno le cose e quindi dici: ok, se io voglio migliorare, la direzione è questa. Io ho insistito molto con questi ragazzi dicendo: ragazzi, sta a voi fare questo e questo in futuro, perché voi siete quelli che dovranno farlo, non sarò più io fra qualche anno. E perché non provarci? Cioè, perché delegarlo a qualcun altro? Se non lo farete voi, lo farà qualcuno al posto vostro.
Assolutamente.
Siete disposti a lasciare questa opportunità? Io non lo farei, io ci proverei se non altro, via.
Bene, ci fermiamo ancora e torneremo tra poco ancora a parlare di Europa.
Amati più che puoi, e poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi più ritorni in piedi. Tu che alla fine ancora un po' ci credi. Ci credi a una vita così, che anche quando ti spetti ne splendida sì. Sembra quasi una corsa ad ostacoli e tu vuoi battere il record mondiale anche quando il traguardo scompare. Splendida, sì, splendida. Splendida malinconia, splendida quella bugia che ti tiene prigioniera da 20 anni aggrappata a una fotografia. Splendida anche questa luna che non hai certo fabbricato tu. Splendida la paura di dire a tutti che ora vuoi di più, di più. Da una vita così, che anche quando ti spetti ne splendida sì. È una specie di corsa ad ostacoli e tu vuoi battere il record mondiale anche quando va tutto a puttane, anche se a volte vorresti morire. Com'è facile dirsi bugie sola. Ma la vita così, io la voglio lo stesso, una vita così, a pensarci mi vengono i brividi, ma io la voglio
Esatto, a Gualdo Tadino amplia la sua offerta commerciale. Tanti prodotti nuovi, sempre a basso costo. L'offerta è vasta, con elementi di arredo simpatici, originali, indispensabili per piccole e grandi esigenze. Presso il Baratto trovate il nuovo centro del materasso. Tante soluzioni per il vostro benessere a prezzi super convenienti, comprensivi di consegna e smaltimento dell'usato. Il Baratto, via Vittorio Veneto, Gualdo Tadino.
È il momento di pensare, progettare il riscaldamento della tua casa grazie agli incentivi fiscali promossi dallo Stato.
È una grande opportunità di risparmio per l'acquisto di stufe, caldaie a pellet o a legna Clover, Unical e per il gas le prestigiose Vaillant e Ariston.
Nova Idrotermo, pannelli solari, climatizzazione, impianti per il trattamento e la depurazione delle acque, impianti di irrigazione con progettazione e fornitura dei materiali. Nova Idrotermo, l'acqua e il fuoco al tuo servizio. Zona Industriale Nord, strada San Pellegrino, Gualdo Tadino.
Ove previsto, sconto immediato in fattura dal 50 al 65%.
Dalle 6 del mattino, 31 appuntamenti informativi ogni giorno. 2 ore di approfondimento quotidiane, 4 edizioni del radiogiornale locale. 2 spazi quotidiani di informazione sociale. Tutta l'informazione del tuo territorio è su RT. RT, dal 1975 insieme a te.
RT stuzzica la tua voglia di musica, tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.
I need to be myself.
Siamo sempre con Sara Anderlini questa mattina, funzionaria della Commissione Europea, che nei giorni scorsi ha incontrato gli studenti dell'Istituto Casimiri di Gualdo Tadino per parlare di Europa, per parlare di come funziona questa complessa struttura che comunque regola in qualche maniera anche la vita di noi tutti. Un argomento per niente facile, anche può sembrare ostico in prima battuta. Che reazione hai avuto da parte dei ragazzi? Perché insomma sono, come detto, argomenti non di facile portata, e quindi anche se tu ovviamente li hai trasmessi bene, perché comunque li vivi in prima persona, è chiaro che magari dall'altra parte ci può essere, no, un po' di distrazione, perché non è un argomento, tra l'altro, che fa parte del loro corso di studi, quindi diciamo è un'aggiunta. Però che reazione hai avuto, come si dice, che feedback hai ricevuto?
Beh, feedback abbastanza sorprendente, nel senso che poi in realtà questi ragazzi sono stati, nonostante i professori dicessero no, scusa, ci sono stati disciplinati, mi sono sembrati invece bravissimi, attenti e molto compatibilmente chiaramente con la loro età e con il loro temperamento, però mi è sembrata una reazione molto positiva. Io da parte mia ero molto preoccupata invece, perché diciamo che, ecco, l'argomento non è dei più facili, e l'Unione Europea stessa non comunica, ripeto, benissimo, quindi ho detto mamma mia, adesso questi qui li annoierò, o comunque gli farò calare un po', scemare un po' l'interesse. In realtà non è andata del tutto così. Io ero molto preoccupata più che altro con gli alunni più piccoli, quelli delle terze classi dei licei, perché i ragazzi grandi bene o male sono arrivati già a un percorso di studi in cui certe cose che io citavo, almeno a livello storico, le sanno per forza, perché sono obbligati a saperle. Quelli più piccolini, diciamo quelli delle terze classi, avevo un po' più paura che si perdessero un po' per strada. Purtroppo l'Europa si può semplificare, ma non più di tanto, proprio perché è un organismo complesso, è un organismo vero e proprio, cioè vive, sì, come un organismo, quindi e quindi ecco, avevo un po' paura. Quando vedevo facce un po' perse, cercavo di chiedere ditemi è chiaro fin qui, perché nonostante questo sì, mi sono sentita un po' troppo secchioncella, un po' troppo maestrina alla fine della cosa, ma a quanto pare invece i professori sono rimasti molto molto contenti, perché probabilmente avranno del materiale su cui lavorare per i prossimi mesi, per educazione civica, per altre cose che approfondiranno poi con i loro professori. Quindi, e poi ecco, c'è stata una cosa che per me è il suggello di quando una operazione va bene, no? È che quando parli a una platea di 30, 40, 50 o più persone, in questo caso erano collegati via, non so se era Skype, comunque erano collegati da remoto la maggior parte dei ragazzi, però in aula ce n'erano tipo 30, 40. Ma quando parli a una platea comunque vasta, non puoi pretendere ovviamente di azzittire la platea, che tutti stanno lì tranquilli, certo. Non sei Steve Jobs, diciamo.
E poi non è che vengono volontariamente,
esatto,
a vedere,
esatto,
questo,
poverini, esattamente. Poi non è che gli parlo, capito, del Festival di Sanremo, gli parlo di una cosa abbastanza tosta, quindi però ecco, quando il feedback è, quando poi a lezione finita, chiacchierata finita, stai lì alla macchinetta del caffè e ti arrivano quelle due o tre persone, questo succede anche con gli adulti, a maggior ragione è bello quando succede con i ragazzi, con gli studenti, che timidamente arrivano lì un po' così, scusi, ma non è che le posso fare un'altra domanda? Cioè, e lì comincia il bello, lì comincia la chiacchierata.
Vedi proprio l'interesse vero.
Esatto, e lì ci stai altre due ore, perché io con questi ragazzi ci sono state altre due ore a chiacchierare davanti a questa macchinetta del caffè, e lì proprio gli argini si rompono, lì vedi tutta la loro curiosità, la loro entusiasmo, te le chiedono tutte poi, ti dicono, senti, ma allora io quando penso così faccio bene, faccio male, e lì è bello, lì nascono anche delle belle amicizie generalmente, quindi sono molto contenta, perché potrebbero essere veramente i leader di domani, perché no?
Assolutamente sì. Ci fermiamo ancora, torniamo tra poco per l'ultima chiacchierata che facciamo questa mattina con Sara Anderlini.
175 insieme a te. RT, la nostra storia, la tua storia.
siamo alla conclusione della nostra chiacchierata questa mattina con Sara Anderlini, funzionario della Commissione Europea, che, come abbiamo detto, ha avuto modo di incontrare gli studenti dell'Istituto Casimiri di Gualdo Tadino per parlare proprio delle istituzioni europee, del funzionamento dell'Europa. Io ti vorrei chiedere, Sara, a questo punto, voi che lavorate direttamente all'interno proprio dell'Europa, dell'Unione Europea, avvertite questo senso qualche volta proprio di avere un po' la gente contro, di ostilità nei confronti di questa istituzione? E questo dobbiamo dire anche molto per colpa dei politici, che spesso e spessissimo scaricano sull'Europa delle responsabilità proprie.
Decisamente sì, e purtroppo devo dire che io in questi anni ho constatato che l'anti-europeismo è molto bipartisan, come si dice, cioè non è soltanto destra, sinistra, centro.
No, in generale.
È in generale così, purtroppo.
E i politici da entrambe le parti.
Esattamente.
Quando c'è un problema, il problema
è l'Europa.
Si trova, insomma.
Ed è facile scaricare il barile sull'Europa.
Il sacco delle botte, come si diceva una volta.
Il sacco delle botte, esattamente. Anche perché sta effettivamente lontano. Quanto basta per scaricargli il barile e per scaricarsi la coscienza. Purtroppo nasce tutto dal fatto che non si sa bene cos'è, come funziona, non lo sanno neanche i politici, quindi quando una cosa non si sa bene com'è, è molto facile dire l'Europa dovrebbe fare questo perché l'Europa non fa quest'altro, io non voglio l'Europa così, non la voglio cosà. Basterebbe imparare un attimo come funziona la cosa e a quel punto sì che l'Europa la puoi cambiare in meglio come vuoi tu, impegnandoti come vuoi tu, perché l'Europa è un organismo in divenire, cioè è nata già in divenire, non è nata da un progetto granitico che ha preso forma, è stata una stratificazione negli anni, ha preso tante curve strane, tante direttrici strane. Faccio un esempio piccolissimo. Il fatto che non sia stato creato un esercito comune europeo nel 1951, quindi proprio a ridosso della formazione della CECA, insomma dell'Unione Europea primaria, diciamo, è semplicemente stato perché Stalin, tra i vari motivi, sì. Stalin morì 4 giorni prima che SPAC portasse questo trattato sulla difesa comune al Parlamento per essere discusso. Stalin morto dice vabbè, non c'è più tanto sto pericolo sovietico, aspettiamo.
E da lì,
pensate che stranissima coincidenza della storia, infatti. Quanto poteva cambiare il corso della storia se Stalin fosse morto anche solo qualche giorno dopo, magari prendeva un'altra direzione, magari avevamo un esercito europeo già da allora, forse no,
e magari con l'istituzione dell'esercito
tutto sarebbe andato diversamente,
molto più accelerato
tanto, o forse no, non lo sappiamo, sì. Però adesso l'esercito europeo si sta molto riproponendo come possibilità, perché abbiamo una guerra alle porte.
E quindi è evidente che si parla di Europa più in maniera positiva, dobbiamo dire, da questo punto di vista, a seguito della pandemia, ma dobbiamo anche dire che comunque le istituzioni europee, che ripetiamo sono gli stati, sono i 27 che fanno parte dell'Europa, sono loro che decidono, non c'è un'entità superiore, sono i 27 che decidono come regolare l'Europa. È chiaro che c'è poi chi ha più peso, chi ha meno peso, questo è evidente, ma poi dipende anche
poi
dalle capacità dei politici di far valere le ragioni del proprio stato.
C'è il Parlamento che rappresenta il popolo, che quindi non rappresenta gli stati ma il popolo in sé, tant'è vero che votiamo direttamente per i nostri rappresentanti in Parlamento europeo, e il Parlamento non è suddiviso per stati, è suddiviso per partiti politici.
Funziona come il Parlamento italiano, essere chiari,
certo.
Quindi è importante, appunto, quando si vota, sapere dove vanno questi voti, non tanto per la parte politica, ma che cosa, quali obiettivi hanno a livello europeo,
perché
poi ce li ritroviamo le situazioni in casa. E al di là di questo, volevo chiederti il fatto che l'Europa comunque in questi ultimi 10 anni ha cambiato atteggiamento, dobbiamo dire le istituzioni europee, i paesi hanno preso coscienza di una situazione che è cambiata, soprattutto con l'arrivo della pandemia, perché ricordiamo 10 anni fa, quando c'erano i problemi del massimo sfondamento che si poteva fare nei bilanci,
no?
Il famoso patto di stabilità di cui si parlava tantissimo,
di
Esatto, il trattato di Maastricht, che effettivamente era una cosa obsoleta, sì. E poi è saltato fortunatamente, devo dire, con l'arrivo della pandemia.
E probabilmente
non verrà riproposto, certo. Ci auguriamo. Però c'è stato anche una presa di coscienza, dicevo, da parte dei vari paesi, che comunque doveva andare verso un'integrazione maggiore, come è successo anche con l'acquisto dei vaccini. Tu pensi che ormai questa strada possa essere senza ritorno, nel senso non si può ritornare a situazioni antecedenti, o si va sempre verso una maggiore integrazione?
Questa è la domanda, è la conclusione con cui ho lasciato anche i ragazzi alla fine della chiacchierata che ci siamo fatti qualche giorno fa con loro. L'ho messa proprio come punto di domanda a loro, perché nessuno sa bene questa risposta. Io posso solo dire che se noi torniamo indietro, come ha provato a fare per esempio il Regno Unito, ci riproporre in uno scenario mondiale che è cambiato, perché ragazzi, la globalizzazione non è un'invenzione, è una cosa che c'è ormai da 20 anni e che sta evolvendo, sta sicuramente non...
Di cui l'Italia comunque gode,
perché
l'Italia è un paese esportatore.
Come tutti godiamo, quindi con una situazione così, tornare indietro, si riproporrebbero gli stessi problemi esatti di quando, le stesse necessità che ci hanno portato a metterci insieme, moltiplicati per 100, ecco. Perché lo scenario mondiale è cambiato e c'è un impero che sta sorgendo, anzi è già sorto, che è la Cina, che non ti rende le cose più facili. Da soli non si riesce a fare niente, perché se non ci riuscivamo prima con due blocchi, sovietico e americano, figuriamoci adesso che abbiamo più o meno tre imperi e altri che sono imperi, adesso uso sta parola, ma che sono comunque gli attori internazionali ormai sono grandi, non possiamo pretendere di fare le cose da soli. La Germania stessa, che è un esportatore fortissimo, non ci pensa neanche a fare le cose da sola. La Germania è uno dei paesi più europeisti di tutti e se lo potrebbe anche permettere, no? Uno dice, certo, faccio da sola, ma guai, ma non ci hanno mai pensato neanche lontanamente, proprio perché io direi anche solo per stare a galla bisogna stare insieme. Certo, stare insieme è difficile, come in tutte le cose, la cooperazione, la coabitazione, ma noi veniamo da una tradizione che ci ha storica, che ci ha messo in una situazione di vantaggio adesso a livello storico. Per altri, tanti altri popoli devono imparare ancora a stare insieme e non lo stanno facendo bene, noi sì, per ora.
Speriamo bene. Grazie Sara Anderlini, funzionaria della Commissione Europea, per la chiacchierata di questa mattina. Ovviamente buon lavoro e buon rientro.
Grazie mille e un saluto a tutti quelli che ci hanno ascoltato.